Allora, intanto, se chi ha la Bibbia potrebbe prepararsi, Proverbi capitolo 3, leggeremo i primi sei versetti e l'undici, che è collegato in qualche modo. E oggi vorrei parlarvi di qualcosa che il Signore fa per aiutarci, per guidarci, per benedirci, e che spesso noi prendiamo come un qualcosa che, non so, ce la prendiamo un po', eh? E si tratta della riprensione. E quando si reagisce male alla riprensione, si indurisce il collo, dice la scrittura, oppure si indurisce il cuore, che è praticamente la stessa cosa, anche se sono due organi diversi, ma diciamo che questo indurimento, questo irrigidimento deriva dal nostro atteggiamento, quindi dalla nostra reazione a quella che è la riprensione. Quindi Proverbi 3 dall'inizio dice: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Ecco, questa parte, che la seconda parte del versetto 1 e del 2 ve la rileggo perché dopo la riprenderemo alla fine. E il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Poi continua al versetto 3, bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Poi poco più avanti, appunto al versetto 11, dice: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione. Ed è qui che è il centro un po' di tutto quello. Prima c'è un invito, no? Dice: guarda che io ti voglio insegnare, voglio darti degli insegnamenti, ti procureranno del bene, bontà e verità, non ti abbandonino, legatela al collo, cioè cerca di seguire quello che io ti dico, scrivile sulle tavole del tuo cuore, troverai grazia, non fa altro che promettere benedizioni, e poi alla fine dice: non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione. E la scrittura quindi collega la riprensione con l'indurimento del cuore, l'indurimento del collo. Praticamente chi disprezza la riprensione viene definito persona dal collo duro. E il collo duro è legato anche al giogo. Pensate a qualcuno che ha il giogo e che con il collo resiste, oppure due buoi appaiati al giogo e uno va di qua, uno va di là e il giogo alla fine finisce per fargli male a tutti e due, anche a quello che magari potrebbe andare dritto. E quindi Gesù ci parla di un giogo leggero, cioè di un giogo con cui puoi svolgere un servizio utile a Dio, fai un lavoro senza però sfinirti, perché il giogo è leggero e quindi il tuo collo deve essere adatto al giogo. E se hai il collo duro, non sei adatto a portare il giogo. Questo lo dico io davanti allo specchio, lo dico a me, dico: se io ho il collo duro, non sono adatto a portare il giogo. E prima o poi me lo tolgo e restituisco al mio collo, la sua libertà. Così va. Ora sì, ora posso fare quello che mi pare. Ma non è un bene. La Bibbia ce l'ha detta all'inizio. Non è un bene se io libero il mio collo e dico: ora sì, ora guarda, guarda, mi posso muovere come voglio. Non ti dimenticare il mio insegnamento. Legatele al collo, bontà e verità. E allora c'è qualcosa che va legata al collo. Non posso fare quello che mi pare. Bontà e verità devono essere legate al collo, anche quelle. Quindi io posso avere il collo duro quanto voglio, ma qualcosa ci va. Qualcosa ci devo mettere. Non posso lasciare il collo completamente libero. L'uomo perlomeno non è fatto per questo, mi fa capire la scrittura. Ma è fatto per essere guidato da Dio attraverso la sua volontà. Ora, noi che cosa pensiamo subito? Persone dal collo duro, pensiamo subito a persone atei, infedeli, gente che non conosce Dio, rinnegati e chissà che altro. Ma io credo che su questo siamo fuori strada, perché i colli più duri non credo siano gli infedeli. Perché? Perché figli di persone atee, che si sono anche convertiti, voglio dire, perché magari hanno, pur avendo subito lavaggi del cervello, indottrinamenti anticristiani, eccetera, quello che uno vuole, magari potevano o non avere mai ascoltato l'Evangelo, oppure avevano una gran confusione nella testa, no? Come quell'ateo che disse, ah, io grazie a Dio sono ateo. Cioè, vabbè, non dire che non hai confusione nella testa. E quindi o ha confusione nella testa o ha subito un indottrinamento, comunque c'è qualcosa che in chi rinnega Dio c'è qualcosa che non va, perché Dio è un'evidenza e chi lo chiama Dio risponde. Ho gridato all'Eterno ed egli mi ha risposto, quindi è chiaro che se uno lo vuole fare con buona volontà, lo fa e riceve anche risposta. Se uno non lo fa è perché gli hanno detto assolutamente di non farlo, o perché ha una gran confusione e dice, boh, chissà, io ce la faccio, può darsi anche che non ottengo nulla, e quindi se parte già così ovviamente non cerca nemmeno Dio, ma Dio si fa trovare da quelli che lo cercano. E quindi il non credente, diciamo, sì, può avere anche il collo duro, ma deriva da un indottrinamento che ha avuto e quindi fa quello che gli è stato detto. Ma quando Dio, quindi non l'uomo, non l'indottrinamento dell'uomo, Dio dice, cerca di non disprezzare la mia riprensione, lo dice lui. E quindi io credo che non è che si riferisce sempre alle persone del mondo quando dice persone di collo duro, quelli fuori c'è quelli di collo duro, non ricevono, io glielo dico che Dio li può salvare tutti, ma quelli sono di collo duro. Guardate che non è così. Cioè, quelli hanno i loro, cioè noi dobbiamo spiegare, faccio per dire, per fare un esempio, a un cieco che cos'è il bianco. Se non lo vede, hai voglia di spiegarglielo. Quello dice, guarda, è bianco, e dice, sì, ho capito, che cosa vuol dire? Dobbiamo cercare di fare questo con quelli fuori, perché non vedono quello che noi sappiamo e quello che noi gli spieghiamo, non lo vedono. E quindi è inutile spiegargli il bianco, non lo vedono. Oppure dice, guarda, sta mascherina è celeste. Sì, ho capito, celeste cosa vuol dire? Che è in cielo? Perché uno non vedente dice, cosa può pensare, no? Quindi credo che il Signore qui sta parlando a noi, e sta parlando a noi dicendo, guardate, seguite il mio insegnamento e cercate di non indurire i vostri cuori al mio insegnamento, alla mia riprensione. Se qualche volta vi tiro un orecchio e vi dico, guardate, così non va bene, ci dice, è un atto di amore, perché io voglio darvi lunga vita, voglio darvi una vita buona, voglio darvi una vita abbondante, voglio darvi prosperità, attenzione, non sto predicando il Vangelo della prosperità, poi ve lo dico, intende un'altra parola. Anzi, quando io nomino prosperità è il benessere che c'è nella parola shalom, perché shalom non vuol dire solo pace nel senso di assenza di guerra. Quando c'è shalom, cioè non è che pace come di pace così, no, vuol dire pace, benessere. Cioè, come se tu dovessi stare bene, proprio, tu dici, guarda, io ti auguro di stare in pace, sì, ma la pace è una parte del tuo benessere. Quindi shalom è pace e bene, praticamente. Quindi è qualcosa di più, è un concetto un pochino più profondo del nostro. E quindi per prosperità, io quando parlo di prosperità intendo questo, intendo la parte di benessere che c'è nella parola shalom e che viene augurata ogni giorno dal popolo ebraico, dal popolo di Dio. Bene. Allora, quindi un cristiano che ha già ascoltato il messaggio della salvezza, lo ha già accettato magari, però vive una dimensione così religiosa, magari si aspetta da Dio che sia un po' il suo servo, che gli fa le cose, wow, ho bisogno di questo, e tutte le mattine gli fa la lamentela, la lista della spesa, dice, Signore, ho bisogno di questo. E però non è disposto a seguire gli insegnamenti. Quindi, magari puntualmente, forse perché non segue l'insegnamento, non per cattiveria, ma pecca, disubbidisce alla voce di Dio. Che cosa può ottenere? Un cristiano che volontariamente pecca e non ubbidisce a Dio, ha già costruito il suo idolo, il suo vitello d'oro, quello è chiaro, perché se io ho un insegnamento, lo conosco, ma lo disubbidisco, io ho già creato il mio idolo alternativo. Io seguo altre cose. Non seguo Dio perché so che Dio vuole questo, ma io non lo voglio fare, e quindi se io non lo voglio fare, ho un altro idolo. Mi sono già costruito l'idolo, il famoso vitello d'oro, me lo sono già costruito. E quindi la constatazione, diciamo, più cruda alla fine, quella più così che ci lascia un pochino un po' con l'amaro in bocca, è questa, cioè che i cuori più induriti in questo mondo non sono tra i non credenti, ma tra il popolo di Dio, cioè coloro che non seguono l'insegnamento che il Signore chiede, seguilo figlio mio, fai questo, guarda, tu ti troverai bene. Quante volte i genitori dicono questo ai figli e poi i figli prendono la loro strada, fanno quello che vogliono, poi ci battono la testa, stanno male, così, tornano piangendo, eccetera, eccetera, però intanto disubbidiscono e poi si trova male. È un padre o una madre che cosa dice? Guarda figlio mio, così tu ti trovi male, fai questo, ubbidisci, per lì ti può sembrare dura, però poi alla fine ti troverai bene. Questa è la stessa cosa che Dio sta dicendo qui in quel brano che abbiamo letto all'inizio. Ora vi leggo un altro brano, solo un versetto, in Proverbi 29, che questo lega tutto quello che abbiamo detto. E dice Proverbi 29, versetto 1, se mai segnatevelo, dice: l'uomo che dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Questa non è una minaccia, cioè Dio non minaccia gli uomini. Cioè, avete mai visto un padre minacciare il figlio? Gli può dire, guarda, così tu vai a finire male, ma non è che gli dice perché dice speriamo tu vada a finire male. Glielo dice perché gli dice, guarda, cerca di non andare a finire male. Per quello gli dice, lo avverte, lo avvisa. E quindi l'insegnamento spesso è un avviso, la riprensione spesso è un avviso. Poi dopo, però, dopo tanti avvisi, succede che le cose accadono, perché tu avvisi di un pericolo, la persona poi ci va a finire nel pericolo e lì sarà abbattuto e non c'è rimedio, ovviamente, perché non può fare diversamente. Non può accadere diversamente, a forza di disubbidire, dopo essere stato spesso ripreso, perché la parola parla anche della pazienza di Dio e ne parla anche senza nominare la parola pazienza. Questo è un esempio della pazienza di Dio. Cioè, guarda, io mi sono organizzato in maniera da poterti avvertire spesso, però se dopo essere stato spesso ripreso irrigidisci il collo, te vai a finire nel precipizio, ci vai. L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso irrigidisce il collo sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Allora dice, andiamo a vedere le parole che cosa significano in profondità. Quindi ripreso ha il significato di insegnamento correttivo. Quindi l'uomo che è stato, che dopo aver spesso ricevuto l'insegnamento e la correzione, questa è la prima parte della frase, mentre senza rimedio, la parola è marpè, che vuol dire senza cura, senza possibilità di curare, senza possibilità di rimediare. Allora, il significato di l'uomo che dopo essere stato spesso ripreso irrigidisce il collo e sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio è praticamente in profondità, svolgendo un po' il significato, è questo. L'uomo che spesso, dopo aver ricevuto l'insegnamento e la correzione, persevera nel non rimediare, sarà abbattuto senza avviso e senza la possibilità successiva di rimediare, perché poi dopo, quando è troppo tardi, non si rimedia più. Quindi, tutto si può rimediare, Dio è buono, Dio permette tutto, Dio quando ti penti, Lui ti accoglie, ti salva, ti dà la salvezza, ti dà la vita eterna, però quello che hai fatto e che ha prodotto delle conseguenze irrimediabili, non c'è rimedio, perché sei già stato abbattuto senza rimedio in quel momento, hai disubbidito, hai disubbidito tante volte e sei stato abbattuto senza rimedio. In quel momento quella cosa è crollata, quella cosa in cui tu confidavi forse, ma è crollata. Quindi questa è la spiegazione anche perché tante volte noi chiediamo al Signore che ci ripristini delle situazioni, ci rimetta a posto delle cose così, e non c'è rimedio. Ma non è che non c'è rimedio perché Dio ha detto bene ti sta, visto, te l'avevo detto, mo schianta. No, Dio non parla così. Dio non parla così. Ma ci avverte. Ma se dopo tanti avvertimenti, io o chiunque altro, perché tanto davanti a Dio si conta tutti uguali, facciamo qualcosa più volte e a forza di farlo abbiamo creato quella situazione di rottura, cioè di senza rimedio, e veniamo abbattuti, poi dopo si chiede, oddio, aiutami, io sono nel baratro, sono... Sì, tu chiedi l'aiuto di Dio, noi chiediamo l'aiuto di Dio, però sappiamo, dobbiamo sapere che se siamo già stati abbattuti perché qualcosa ci è crollato addosso, quello è, non c'è rimedio. Quindi potremmo tornare a Dio, avremo la vita eterna, tutto quanto, ma non avremo più quello che abbiamo buttato via prima. Quindi stiamo molto attenti a seguire l'insegnamento del Signore, perché rischiamo di buttare via delle cose nella nostra vita che poi dopo non c'è rimedio. Perché quello non tornerà più. Poi ci saranno altre cose, Dio farà, Dio ci consolerà, farà mille cose nella nostra vita. Ma quello che noi abbiamo buttato via con il nostro collo duro e non seguendo l'insegnamento, quello non tornerà più. E sta scritto, perché non lo dico io, che se lo dicessi io, diceva Gabriele, ti ha perso il capo, dice, ma Che ci dici? Che Dio fa le cose e poi non si rimedia? No, 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 non lo dico io. Dico che chi spesso ha ricevuto questo insegnamento e lo ha deliberatamente trasgredito perché ha rigidito il collo, dice no, io faccio così, a me non me ne interessa, a quel punto poi quando gli crolla il castello, dopo non deve venire a piangere, perché dopo ci saranno altre cose, altre benedizioni, ma non quelle. Quelle sono crollate. Quello che ho buttato via non c'è più. Quindi cosa ci suggerisce questo versetto? Che innanzitutto la durezza del cuore è il risultato anche del rifiuto di tanti avvertimenti, insegnamenti che mettere da parte ogni richiamo anche della verità, perché poi l'insegnamento di Dio è verità. E quindi quello che Dio ci dice, ovviamente, noi dobbiamo seguirlo perché sappiamo che Dio ci dice la verità, anche se noi abbiamo un'impressione diversa, perché a noi non ci torna, potrebbe succedere, no? Che non ci torna quello che Dio dice. A me è successo, non so a voi, ma a me è successo che non mi tornava quello che diceva il Signore. No, ma è possibile che sia così. Però se uno ha fede deve pensare che se Dio è verità, se Lui è la via, la vita, vuol dire che ci trasmette la via, quindi ci trasmette la strada da percorrere, ci trasmette verità, perché Lui è verità e quindi la Sua parola è verità, e ci trasmette vita. Quindi se poi dopo troviamo morte o altre cose simili o cose che non richiamano la vita, è chiaro che abbiamo disubbidito, siamo andati fuori strada, e noi dobbiamo invece pensare che non dobbiamo fare questo. Poi ci suggerisce che con il passare del tempo questa durezza di cuore o di collo è sempre più difficile da curare, fino a che si arriva al senza rimedio. E quindi noi dobbiamo anche pensare che quando Dio ci dice qualcosa, la prima volta, posso anche non capire, posso non essere d'accordo con quello che Dio mi dice, mi può non tornare, può stridere un po' col mio modo di pensare, d'altra parte siamo persone umane, cioè abbiamo un'intelligenza, la usiamo, non sempre bene, ma la usiamo, e quindi magari facciamo dei ragionamenti e cerchiamo di capire cosa è meglio, no? Tante volte cerchiamo nei nostri sforzi. Ma vedete, anche bambini di 4-5 anni cercano delle spiegazioni e tante volte non gli torna quello che dicono i genitori. Però alla fine un genitore lo sa. Ma anche qualunque adulto che vede un bambino comportarsi così lo capisce. Cioè, guarda, sta sbagliando e non lo sa. Bisogna riprenderlo, anche a costo di tirarlo, anche a costo di... insomma, perché sennò va a finire male così. E il bambino non lo capisce. E molte volte noi siamo... davanti a Dio immaturi come un piccolo bambino lo è nelle mani del genitore, e quindi per noi dobbiamo capire che se siamo bambini piccoli facciamo bene a fidarci dei genitori, non ci abbiamo altra strada, perché se io quando vado a mettere due dita nella presa di corrente e il genitore mi tira uno schiaffo sulla mano perché dice ma no, questo sta morendo, questo altre due secondi moriva, noi non lo sappiamo che stavamo per morire. E diciamo, guarda, ma è cattivo il babbo, la mamma, che mi tirano gli schiaffi, mi stavo tanto divertendo, vedevo questi due buchini, mi piaceva, volevo vedere, ma non ho neanche fatto vedere cosa c'era dentro. Ma è meglio che non abbia visto cosa c'era dentro, perché era l'ultima cosa che vedeva. Dopodiché non vedeva più nulla. E un genitore lo sa, ma lui no. E quante volte noi non sappiamo le cose, Dio sì. Dio padre sa le cose, io figlio non so assolutamente nulla. Non mi rimane che leggere e dire, Signore, che devo fare? Come mi devo comportare? Qual è la strada? Qual è la via? Qual è la vita? E quindi tante volte noi dobbiamo capire, molte volte noi ascoltiamo dei messaggi che sono mandati proprio dallo Spirito Santo, messaggi che può fare chiunque, non sto parlando di pulpito, sto parlando di fratello che magari dice guarda, non so perché ti dico questo, ma c'ho un versetto per te. Quello è già un messaggio che lo Spirito Santo ti manda, un insegnamento di cui avevi bisogno in quel momento. Qualcosa di semplice, ma Dio ama le cose semplici e le fa grandi. E magari poteva cambiare la nostra vita. E noi non gli diamo ascolto, sì, figurati. E noi dobbiamo invece ascoltare messaggi che sono mandati dallo Spirito Santo. E messaggi che una parte dei cristiani invece non ascolta. Una parte dei credenti non mette in pratica quello che ascolta. Ed è per questo e poi dopo magari ci troviamo male. Una parte dei credenti rifiuta di far entrare Dio in certe aree della propria vita. Dice no, qui no, aspetta, meglio che vieni di qua. Di qua va bene, la domenica, però qua no. Capito? Cioè, no, noi dobbiamo far entrare Dio in tutte le aree della nostra vita, perché altrimenti non gli permettiamo di insegnarci, di darci una guida efficace, perché la guida di Dio vuole essere efficace nella nostra vita, però dipende da noi. Se la guida di Dio non è efficace, non possiamo andare a dire, visto, onnipotente, onnisciente, tutto quanto, la guida. Sì, ma io cosa ho ascoltato? Come ho messo in pratica io? Che cosa ho fatto per rendere efficace l'insegnamento di Dio, che di per sé è efficace per tutta l'umanità? Io che cosa ho fatto? Quindi devo interrogarmi io se sto mettendo in pratica quello che io sento, quello che mi viene dato, quello che ricevo, i messaggi che lo Spirito Santo mi manda, anche attraverso le persone, non solo mi fa leggere a me o ricevo rivelazioni dal cielo, solo. Guardate che il mondo non è fatto solo di meteoriti che cadono, anzi, se ne vedono ogni tanto, uno è caduto anche in zona, però fa notizia perché succede ogni tanto, quindi no, non sono meteoriti quelli che fanno storia, sono le cose semplici, sono le cose che ci passiamo anche noi, che ci diamo, che ci trasmettiamo. Ed è interessante e importante dare ascolto a questi messaggi, alla parola di Dio, a cose che sono per noi in quel momento. E la parola di Dio è importante. E un cristiano che non fa questo e che non ascolta, ascolta magari ma non mette in pratica quello che sente, alla fine rimane un cristiano un po' religioso, un po' carnale se vogliamo, no? Quindi magari rimarrà schiavo ogni giorno della propria ira, del desiderio, del peccato, dell'insoddisfazione, della depressione addirittura, cioè di tante cose che non dovrebbero far parte della vita del cristiano, però qualche volta ne fanno parte. E quindi qui niente di male, perché io dico sempre che un problema quando viene alla luce, quando uno ne prende coscienza, siamo già quasi alla fine, quasi alla soluzione, perché quando un problema viene fuori vuol dire che è già lì, è già fuori dalle tenebre, è già alla luce, è già pronto per essere risolto. Poi se si vuole, con il Signore si fa anche presto, volendo, dipende anche da quanto ci impegniamo noi nel risolvere un problema. Perché, vedete, Dio fa le cose con uno schiocco di dita. Non è che a Dio gli manca la capacità di fare le cose in 5 secondi o in 5 minuti. Però tante volte noi gli rendiamo il compito difficile. Perché appunto ne prendiamo una goccia alla volta di questo bicchiere di acqua e ne prendiamo un pochino alla volta perché non siamo pronti a riceverlo. Tutto questo per dire che dobbiamo un pochino aprirci, dobbiamo aprire un po' il cuore di più, secondo di me, a quello che il Signore ci dice ogni giorno. E se oggi noi ci troviamo schiavi di qualcosa del genere, appunto come vi dicevo, di ira, desiderio, peccato, insoddisfazione o depressione o qualcosa del genere, dobbiamo aprire il cuore e tornare al Signore, perché se si vuole vivere una vita che sia lontana dagli spaventi, lontana dai pericoli, lontana dalla tristezza, noi non abbiamo altra speranza che rimanere coperti dall'ombrello di Dio. Quindi non ci dobbiamo illudere che tanto anche noi possiamo fare le nostre cose, magari non preghiamo e andiamo avanti così per la strada nostra, quella che ci siamo prefissi, abbiamo delle mete che vediamo solo con gli occhi e non con lo spirito, abbiamo delle cose che valutiamo con la carne e non con lo spirito, e ci prendiamo quella via e andiamo avanti lì così, magari trascuriamo appunto la nostra comunione col Signore, però come vi dicevo i risultati poi spesso sono questi. Ci può anche andare bene, non è detto, ma a me è andata bene, ringrazio il Signore che è stato buono e ti ha fatto comunque prendere una via buona, che anche con la carne hai trovato una strada buona, per carità, però non è detto, non è la regola non è questa, perché noi dobbiamo vedere le cose in modo spirituale, dobbiamo vedere le cose con la mente di Dio, e non è facile perché la mente di Dio, cioè i pensieri di Dio sono al di sopra dei nostri pensieri, quindi noi come facciamo a vederli? Da soli non possiamo, dobbiamo metterci in comunione con Lui e Lui ci rivelerà, ci guiderà, ci darà quella parola che ci serve e ci farà andare lungo il percorso dei Suoi pensieri, anche se noi non ci arriviamo, però ci permetterà di farlo se noi ci mettiamo a disposizione, se no al limite ci potrà anche andare bene, ma è solo, a questo punto scusate, uso una parola, ma è solo fortuna, Non è grazia di Dio, scusate se uso questa parola che di solito nelle chiese è bandita, no? Ti bannano in chiesa se tu usi la parola fortuna, però Se giudichi con la carne, fai tutte le cose con la carne, non preghi e ti va bene, è solo fortuna. Questo, scusate, ve lo metto anche per iscritto, perché è così. Comunque, concludo dicendo appunto che non dobbiamo farci illusioni, ma come viene detto, appunto riprendo quei versetti che abbiamo letto all'inizio da Proverbi 3, la seconda parte del versetto 1 e il versetto 2, che dicono: il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. E ripeto ancora una volta, prosperità non intendo il Vangelo della prosperità, intendo il concetto di benessere contenuto nella parola shalom, cioè quel bene, quel benessere sano che la persona deve avere e che si augura dicendo shalom. Quando dici shalom non dici solo pace, dici anche questa pace e benessere, pace e bene, in poche parole, come tante volte si sente dire. E quindi questa è la cosa da fare, è contenuta nello stesso brano, diciamo, degli insegnamenti, e c'è anche la soluzione. Il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e shalom. E con questo concludo, che il Signore ci aiuti e ci benedica. Amen. Amen.